Polycarp was a student of John the Apostle and became the bishop of Smyrna, a major city in the Roman province of Asia.
Policarpo fu allievo dell'Apostolo Giovanni e divenne vescovo di Smirne, un'importante città della provincia romana d'Asia.
He was a leading figure in the early church, known for his strong faith and his willingness to die for Christ.
Fu una figura di spicco della prima chiesa, noto per la sua forte fede e la sua disponibilità a morire per Cristo.
During the persecution of Christians under Emperor Antoninus Pius in the year 155 at Easter time, Polycarp was arrested and brought before the proconsul of Smyrna.
Durante la persecuzione dei cristiani sotto l'imperatore Antonino Pio, nell'anno 155, durante la Pasqua, Policarpo fu arrestato e condotto davanti al proconsole di Smirne.
He was 86 years old.
Aveva 86 anni quando fu arrestato.
The proconsul offered him the opportunity to renounce his faith and sacrifice to the Roman gods, but Policarp refused, declaring his unwavering devotion to Jesus Christ.
Il proconsole gli offrì l'opportunità di rinunciare alla sua fede e di sacrificare agli dei romani, ma Policarpo rifiutò, dichiarando la sua incrollabile devozione a Gesù Cristo.
He said, "I have served him for 86 years. He has done me no harm. How could I curse my king who has saved me?"
Policarpo disse, "L'ho servito per 86 anni e non mi ha mai fatto alcun male. Come potrei maledire il mio re che mi ha salvato?"
He was then condemned to be burned alive at the stake. The flames surrounding him formed a circle, not consuming him, but rather illuminating him with a heavenly glow.
E fu quindi condannato al rogo. Le fiamme che lo circondavano formavano un cerchio senza consumarlo, ma illuminandolo con un bagliore celeste. Wow, meravigliosa testimonianza. Grande esempio di fede e determinazione.
Emma, I believe after they try to burn him.
E la storia dice che dopo che hanno cercato di bruciarlo sul rogo,
that he was killed, he was run through.
Ma lui non moriva, cioè non era consumato dal fuoco. Hanno dovuto ucciderlo con
either a sword or a spear.
Con una spada o non siamo sicuri come. E' questo che dobbiamo tutti prendere esempio e avere questo tipo di fede. Ma forse qualcuno pensa che questo tipo di cose succedevano solo 2000 anni fa, cioè persecuzioni così dure, martiri che danno la vita. Ma torniamo al presente, al mondo di oggi. Storia vera, 6 anni fa, sempre la domenica di Pasqua, pianti e lamenti hanno sconvolto lo Sri Lanka, quando estremisti islamici hanno fatto irruzione nella chiesa evangelica di Sion e in altre due chiese cattoliche e poi anche in 3 hotel per sferrare una serie di attentati suicidi. 253 persone sono morte, tra cui 50 bambini. Una parte di questi erano evangeliche e 171 persone erano cattoliche. Questo succede oggi. Quindi la Pasqua, sappiamo, è tradizionalmente un giorno di grande gioia, una celebrazione della vittoria di Cristo sul peccato, sulla morte, sui mali che affliggono il mondo, ma il corpo di Cristo non ha smesso di sanguinare. Ognuno di noi ha la sua croce e altre prove ci aspettano. Non ci stupiamo quando queste arrivano, ma prepariamoci ad affrontarle con fede, come dice 1 Pietro 4, verso 12 e 13. Carissimi, non vi stupite per l'incendio che divampa in mezzo a voi per provarvi, come se vi accadesse qualcosa di strano. Anzi, rallegratevi in quanto partecipate alle sofferenze di Cristo, perché anche al momento della rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare. 1 Pietro 4, versi 12 e 13. E leggiamo anche Filippesi 1, 29, che dice: perché vi è stata concessa la grazia rispetto a Cristo non soltanto di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui. Filippesi 1, 29.
Gloria a Dio.
Amen.
Amen.
Grazie,
gloria,
Signore.
A Dio. Grazie, Gesù.
Gloria a te, Gesù.
Amen, Signore. Benedici questo... ricorrenza, Signore, questa resurrezione. Celebriamo la tua resurrezione, Gesù.
Grazie, Signore.
Fa che non sia una cerimonia morta, Signore. Fa che non sia una cosa abitudinaria, fa che sia il nostro cuore, Signore, che possiamo amarti come mai, aprirlo come mai prima, seguirti come mai prima, Signore. Essere veramente i tuoi apostoli, i tuoi profeti, i tuoi discepoli. Nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
Amen.
Vorrei chiederti una domanda, fratello Giuseppe, da parte di Grazia, proprio sulla storia dei martiri. Pace, amati fratelli, vorrei porvi una domanda riguardo alla tribolazione dei 3 anni e mezzo prima del rapimento. La domanda è questa. Se questa fase servirà ai figli di Dio che la passeranno per purificarsi, in quale modo il Signore purificherà coloro che morranno prima di quel tempo? Ovvero, quale sarà il metro per cui il Signore le riconoscerà come purificati? Saranno forse le opere, ovvero i frutti portati in vita o altro? Quello che voglio capire è perché alcuni dovranno soffrire cose estreme per essere ritenuti degni della corona e altri invece no. Forse che quelli che dovranno passare la tribolazione sono già contati da Dio? E se sì, per quale motivo fa differenza? Cioè, perché alcuni si santificheranno in un modo e altri in un altro modo? Scusate se pongo magari domande stupide o superflue, ma riguardo alla fine dei tempi sto studiando da poco, fermo restando che grazie a Gesù e al suo Spirito Santo molte cose mi sono ben chiaramente rivelate, grazie anche a voi e ai vostri insegnamenti negli audio della vostra radio. Grazie per avermi ascoltata, Dio vi stia accanto in ogni vostro momento, per Lui in questa vita, per ciò che fate. Vi voglio bene. Grazie, dolce grazie.
Grazie Gesù.
Interessante la domanda. Allora, perché alcuni sono santificati in un modo, cioè
attraverso la tribolazione,
una tribolazione così dura come non è mai stata, e altri santificano in un altro modo che sinceramente sembra più leggero?
E qual è la differenza?
Perché?
E qual è la differenza?
Sì.
E questo è interessante per quelli che seguono la bugia del rapimento prima della tribolazione. Praticamente loro non vengono santificati, non vengono tribolati, perché quelli sono purificati tramite la tribolazione. Ora, altri prima che muoiono prima della tribolazione, e il Signore li purifica in un altro modo. Ma loro che credono al Vangelo di prosperità, che non credono alla tribolazione, come fanno a purificarsi? Tribolazione durante la tribolazione dell'Anticristo, tribolazioni che precedono l'Anticristo, gente che è già morta prima che arrivasse l'Anticristo.
Sì, sì.
Guarda, andiamo da Pietro. Dovresti leggere Giovanni 21, 18 e 19.
In verità ti dico che quando eri più giovane ti cingevi da solo e andavi dove volevi. Ma quando sarai vecchio, stenderai le tue mani e un altro ti cingerà e ti condurrà dove non vorresti. Disse questo per indicare con quale morte avrebbe glorificato Dio. E dopo aver parlato così, gli disse, seguimi. Giovanni 21, versi 18 e 19.
E qui Gesù sta dicendo a Pietro, gli sta anticipando in che modo sarebbe morto da martire. Quindi se prendiamo questo messaggio, lo separiamo, potremmo avere un'idea errata che solo Pietro sarebbe morto così. Però sappiamo invece che anche gli altri apostoli morirono martiri. Gesù sta dicendo a Pietro, e tu morirai martire, e gli altri non glielo dice. E allora si potrebbe dedurre, gli altri non sarebbero morti come martiri.
Sì,
sappiamo
sì.
Che non è vero.
Sì.
E allora perché Gesù parla solo con Pietro?
E perché?
Perché? Se Gesù fece questa profezia su Pietro perché stava parlando con Pietro.
Facile.
Perché
stava
Gesù
parlando con Pietro?
E appena diciamo aveva appena finito di dargli un importante messaggio a Pietro, il messaggio di Giovanni 21 15 a 17. Se mi ami, nutri le mie pecore.
Sì, sì, sì.
E poi da questo messaggio sulla sua morte. Perché solo a Pietro? Stava parlando solo con Pietro.
Mm-hmm.
Gesù non poteva ogni volta chiamare 12, dice qua, riunione, immediatamente devo dire 2 parole a Pietro. Perché Gesù diede il messaggio alla Samaritana, Giovanni capitolo 4? Perché lo diede solo a lei, che non su questo monte, né a Gerusalemme, ma il Padre, bisogna adorarlo in spirito e verità. Perché Gesù lo diede solo a lei, Angela?
Ma non credo che è solo per lei, anche per noi, no?
Nella Bibbia, nel Vangelo, c'è scritto che l'ha dato solo a lei.
Sì, ma poi l'ha messo nella Bibbia, che la leggono tutti durante i secoli, e si applica anche a noi.
Ecco, allora allo stesso modo, perché questi passano la tribolazione agli altri? No, perché sono vivi. Sono vivi il tempo dell'Anticristo e passano la tribolazione, vengono purificati dalla tribolazione. Quelli che vivono e muoiono prima della tribolazione vengono purificati da altre piccole tribolazioni, in altri tanti piccoli modi.
Sì, ma sembra che per alcuni è più leggera la prova e per altri è più dura, no?
Ma no, perché c'è gente che si suicida, c'è gente che abbandona il Signore, c'è gente che si ritrae indietro anche a perdere la vita eterna. Mm-hmm. Non stanno a giudicare qual è più duro e meno duro. Poi c'è la donna che fugge nel deserto e viene protetta, tribolazione per lei non sembra essere molto dura. Mm-hmm. Insomma, Dio sa chi di noi può sopportare una certa tribolazione e chi no. Quindi la tua domanda, cara Grazia, tratta del periodo di tribolazione.
Sì.
Grazia chiede, in quale modo il Signore purificherà coloro che morranno prima del tempo? Mm-hmm. Qui cerchiamo di capire bene la domanda, perché è una domanda molto profonda che sta facendo qua. Cioè io dico, il Signore li purificherà, a quelli che sono morti prima di quel tempo, né più né meno come ha sempre fatto. Dio non ha bisogno dell'Anticristo e la sua tribolazione e il suo marchio per purificarci. Ha sempre purificato i suoi santi per 6.000 anni, anche senza Anticristo, senza marchio. Non c'è bisogno di 42 mesi di tribolazione. Guarda, vai per Apocalisse 2, capitolo 2, lì c'è un esempio di 2.000 anni fa, appunto, verso 10.
Non temere quello che avrai da soffrire. Ecco, il diavolo sta per cacciare alcuni di voi in prigione per mettervi alla prova e avrete una tribolazione per 10 giorni. Sii fedele fino alla morte e io ti darò la corona della vita. Apocalisse 2, verso 10.
Allora, qui 2000 anni fa non c'era la tribolazione marchio della bestia, però c'erano altre tribolazioni. Mm-hmm. Ogni santo, ogni profeta, ogni martire in un modo o nell'altro ha passato la sua tribolazione.
Vero, sì.
Cos'è che disse Paolo alla vigilia della sua morte, secondo Timoteo 4? Vedeva avvicinarsi la morte e Paolo dice, verso 6 all'8.
Quanto a me, io sto per essere offerto in libazione e il tempo della mia partenza è giunto. Ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho conservato la fede. Ormai mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno, e non solo a me, ma anche a tutti quelli che hanno amato la sua apparizione. Secondo Timoteo 4, da 6 a 8.
Certo che Paolo ha sofferto molto, certo, come ogni santo, ogni apostolo, molti di noi. Dio sa a chi è, Dio sa distinguere cos'è che ciascuno ha bisogno, cos'è che può sopportare. Paolo ha sofferto molto, ma non ha passato 3 anni e mezzo di tribolazione con il marchio della bestia. Mm-hmm. E allora come viene purificato Paolo senza Anticristo?
Ma ha avuto altri guai, sempre persecuzioni, sempre derisioni.
Ed è appunto quello che sto dicendo.
Sì, sì.
Ognuno c'ha. Ad ognuno il suo affanno, ad ognuno il suo tribolazione, problema, afflizione. Una moglie, un coniuge, un marito che ha un coniuge debosciato, che è veramente una tribolazione.
Sì, anche quello.
La tribolazione durerà 3 anni e mezzo, ma questo perché tutto il mondo deve essere provato. Ma non è che tutti devono passare 3 anni e mezzo. Mm-hmm. Ripeto, la Chiesa nel deserto che si rifugia per 3 anni e mezzo non passerà 3 anni e mezzo di tribolazione, perché la maggior parte se li passa rifugiata nel deserto di qualche tipo, può essere un deserto, può essere anche qualunque nazione. Cioè, Elia si rifugiò a casa della vedova di Sarepta durante la sua tribolazione. Comunque non credo che quella lunghezza, 3 anni e mezzo, sarà necessaria a tutti. Guarda, Gesù dice in Luca 16:10 che è fedele nelle cose minime è fedele nelle grandi. Chi è ingiusto nelle cose minime è ingiusto nelle grandi. Cosa vuol dire? Vuol dire che è sufficiente che siamo fedeli in qualunque tipo di tribolazione, che Dio permette che cada su di me, su di te, su chiunque. Sì, non è Dio che la manda, marchio la bestia, no, è il diavolo. Però, attenzione, Dio le permette a volte, perché, e quello è il punto, abbiamo bisogno di una purificazione. E allora, i problemi che attraversiamo, grandi o piccoli, davanti a Dio, se siamo fedeli nelle piccole battaglie, è come se fossimo stati fedeli nelle grandi.
Amen.
Lui ci lava nello spirito, ci purifica, ci rende candidi. Davanti a Dio, che tu sei fedele nelle piccole tribolazioni, è come se fossi fedele nelle grandi.
Mm-hmm.
Luca 16:10, chi è fedele nelle cose minime è fedele nelle grandi. Chi è ingiusto nelle cose minime è ingiusto nelle grandi. Se noi siamo ingiusti, infedeli con quella moglie, quel marito, quel figlio, quei genitori, quel lavoro, quell'incarico, quella chiamata di Dio, se siamo fedeli o infedeli in queste piccole cose, davanti a Dio siamo fedeli nella grande. Abramo ha offerto Isacco, uno, è come se ne avesse offerte 1.000, 10.000, 1.000.000, è lo stesso. Quando sei fedele, tu c'hai una luce, una lampada, non importa quanto è profonda le tenebre, non importa, c'hai quella luce, illumina il tuo sentiero. E allora è sufficiente che siamo fedeli, fratelli. Fedeli in cosa? In qualunque tipo di tribolazione che Dio permette, che stiamo attraversando, grandi o piccole, davanti a Lui, se siamo fedeli nelle piccole, è come se fossimo stati fedeli nelle tribolazioni grandi. Davanti a Dio non c'è né grande né piccolo, c'è la fedeltà e poi c'è l'infedeltà. Gesù ci lava nello spirito, ci purifica, ci rende candidi. Per esempio, Abramo aveva una tribù e viaggiava per i deserti a destra e a sinistra. Poi giunge il tempo che Dio gli chiede una prova, la prova suprema, dice: devi sacrificare tuo figlio. La sua tribolazione non durò 3 anni e mezzo, quanto durò? Forse 3 giorni e mezzo.
Ah, sì.
3 giorni era la durata del viaggio per andare al monte Moria ad offrire Isacco, Genesi capitolo 22. Non esiste nessun figlio di Dio che non sia passato per qualche tipo di tribolazione. Tu non ci sei passato, ma se sei salvato dovresti passare la tribolazione.
Il fatto è che quello che sta dicendo è che Dio guarda all'ubbidienza. Non importa in quale età della storia tu vivi, Dio guarda tua ubbidienza nelle cose piccole e grandi, e se tu ubbidisci, automaticamente il mondo ti sarà contro. Se tu segui Dio, il mondo ti combatterà e ci saranno tribolazioni, persecuzioni, non puoi evitarle.
Amen. 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 Non puoi evitarle.
E così vieni purificato anche,
sì,
tu, messo alla prova.
Non dobbiamo preoccuparci, passerò la tribolazione oppure no. È buono passarla così mi purifico, ma no, ti può purificare anche senza.
Sì.
E quelli che la passeranno, siccome si troveranno vivi, la passeranno. Alcuni saranno vivi e saranno rapiti, altri sono morti prima, non furono rapiti Gesù dalle nuvole, però furono rapiti, la loro anima viene rapita e portata in cielo.
Mm-hmm.
Va bene, guarda, vai a Atti 14, anche al Salmo 34, due scritture, Angelina. Atti 14, 22, cosa dice?
Fortificando gli animi dei discepoli ed esortandoli a perseverare nella fede, dicendo loro che dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni. Atti 14, 22.
Grazie, Signore. Paolo stava dicendo, li esortava a perseverare, dicendo che dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni, non attraverso molto Vangelo di grazia, di supergrazia, Vangelo di prosperità e goderci la vita. Quelli lì non entrano nel regno di Dio. I cristiani che credono nel Vangelo di solo grazia e solo prosperità, io dubito che molti di quelli entrano nel regno di Dio. Che nel regno di Dio si entra all'incontrario, attraverso molte tribolazioni, Salmo 34:19.
Molte sono le afflizioni del giusto, ma il Signore lo libera da tutte. Salmi 34, verso 19.
E questo contraddice completamente il Vangelo della prosperità. Dio mi ha chiamato ad essere ricco, sfondato, a godermi la vita, perché mi ama. Ma non hai capito niente della Bibbia, però. Non hai capito niente. Molte sono le afflizioni del giusto. Salmo 71, 20.
Tu che ci hai fatto vedere molte e gravi difficoltà, ci darai di nuovo la vita e ci farai risalire dagli abissi della terra. Salmi 71, verso 20.
Ma tutta la Bibbia è così. I giusti che sono nell'abisso, ho invocato il Signore, mi ha sentito, mi ha liberato, i legami e legacci della morte mi prendevano. Va bene, attenzione al falso Vangelo, fratelli, attenzione al diavolo. Amata Grazia, tu non devi temere. Dio ha tutti i nostri capelli contati e certamente ha le nostre afflizioni contate. E ci sono, io direi che ci sono tante afflizioni che non le attraversiamo perché Dio interviene. Non sempre, perché a volte servono anche le afflizioni e non saranno mai troppe. Cioè, in un modo o nell'altro, lui, Dio, ci asperge, ci fa bianchi, ci fa limpidi, ci fa puliti tramite il suo sangue, tramite la sua parola, che operano in ogni afflizione che ci troviamo. E questo però, queste cose ci purificheranno, però, se saremo fedeli, se saremo obbedienti, altrimenti la cosa non funziona. La stessa parola che purificava i discepoli, leggiamolo Giovanni 15:3, voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunziato.
Amen.
Siete puri. La stessa parola che lui dava ai giudei non funzionava. Non è perché la parola non funziona, erano i giudei che non funzionavano. Primo Corinzi 6, Angelina.
Sì.
Versetti 10 e 11.
Né ladri, né avari, né ubriachi, né oltraggiatori, né rapinatori erediteranno il regno di Dio.
Capite? Se uno cammina in queste cose, va bene, non è chiamato al regno di Dio, tranne che c'è un pentimento e un cambiamento. Va bene? Ladri, avari, ubriachi, oltraggiatori, rapinatori erediteranno il regno di Dio. 11.
E tali eravate alcuni di voi. Ma siete stati lavati.
Siete stati
santificati.
Siete stati
giustificati
in quale
nel
nome
del Signore Gesù Cristo e mediante lo Spirito del nostro Dio. Primo Corinzi 6, versi 10 e 11.
Quindi siamo tutti peccatori di queste cose, di una cosa o dall'altra. Però siamo stati giustificati, santificati, lavati quando ci siamo ravveduti, ci siamo pentiti. E ci siamo messi a seguire Gesù, e quando ti metti a seguire Gesù non c'è la panca calda della domenica mattina delle religioni false, ma c'è la croce, ci sono le persecuzioni, ci sono gli oltraggi, ci sono i diavoletti che ci perseguitano. Giovanni 17:17 dice: santificali nella verità, santificazione nella verità, la tua parola è verità. E allora, se vogliamo santificarci, fratelli, per evitare che Dio deve permettere una tribolazione per purificarci, per santificarci, la tribolazione è per santificare la Chiesa, perché se la Chiesa che adesso dorme sulle panche, la falsa Chiesa, quando arriva la tribolazione si sveglieranno, si butteranno in ginocchio, pregheranno, digiuneranno, invocheranno il Signore, piangeranno, scapperanno dal marchio della bestia, scapperanno dalle persecuzioni dell'anticristo, invocando il nome di Dio, amandolo, benedicendolo, cercando di servirlo, e non guarderanno quegli altri che fuggono insieme a loro, se sono cattolici o protestanti, come fanno le false religioni di oggi. Ma è un fratello, non ci vanno a credere, credi nella Madonna o no, eccetera. Credi nel Signore Gesù Cristo, unico Salvatore? Sì. E allora cattolico, protestante o quello che è mio fratello. Tanti di noi passeranno per la tribolazione. Ma se viviamo ogni giorno come se fosse l'ultimo, in fedeltà, con tutto il cuore, non importa se saremo torturati o uccisi, saremo stati fedeli. Perché se tu sei fedele nel poco, nella tua piccola casa, nel tuo piccolo lavoro, con quella piccola pecorella che evangelizzi, fedele nel poco, domani sarai fedele nel mezzo della più grande tribolazione.
Amen.
Non avrai paura dell'anticristo, del suo marchio, di tutte delle religioni false che ci circondano. Perché sei stato fedele nel poco. Amen, gloria a Dio. Ti amiamo e ti benediciamo, Signore. Aiutaci, aiutaci ad essere fedeli sino alla fine. Come è scritto, Matteo 24, 13, chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato.
Amen. Grazie, Signore.
Va bene, qui non è un buon suggerimento. Non è Gesù che dice, vi suggerisco di perseverare. No. Gesù sta dicendo, non siamo salvati se non perseveriamo. Ah, dice la religione, dice, ho capito, ci salviamo per opere. No, non ho capito niente. Sta dicendo invece che se non perseveri sino alla fine, la salvezza tu non è che l'hai persa, non l'avevi. Non l'hai mai avuta. L'uomo che dice, non amo più mia moglie, o il marito, no, tu non l'hai mai amato, perché l'amore vero non è un portafoglio che puoi perdere, non è un telefonino con quello che spunta nella tasca di dietro delle donne che ti possono rubare, no caro, no, l'amore vero non si perde. Sono stato maltrattato, tradito, insultato da persone che avevo amato, e sai cos'era? Stavo parlando con Angela l'altro giorno, sai, io li amo ancora. Vero Angela?
Sì.
Io li amo ancora.
Amen.
Io prego ancora per loro.
Sì.
E mi hanno imbrogliato in tutti i modi. Altro che brutto figlio mio. Mm-hmm. Hanno infangato il mio nome, hanno detto bugie su di me. Ma sai, io gli voglio ancora bene.
E hai voluto pochi
perché
giorni
perché
fa.
Perché era amore vero, capito?
Ecco. Hai voluto anche scrivere loro, contattarli, vedere se stanno bene, come va. Però non abbiamo fatto niente per adesso. Quindi sì, l'amore quando li hai amati una volta ed è stato amore sincero, non sparisce così, continui ad amarli sempre.
Io volevo, ho parlato con te, Angelo, vorrei scrivere tali dettagli, mm-hmm, e
sì,
dire loro che li amo nel nome di Gesù.
Sì.
E però riflettendo qua e là, questi qua va a finire che equivocano. Mm. Chissà cosa penseranno. E loro abbiamo fatto niente. Vedi, quando oltrepassi la linea di non ritorno, dopo ti metti in una fossa che il pastore non può più raggiungerti. Mm-hmm. Il padre non ha potuto correre dietro al figlio prodigo, dove nella sua Sodoma, dove era, buttarsi in ginocchio, oppure piangere, oppure abbracciarlo. Non ha potuto fare, non l'ha potuto, perché avrebbe frainteso. Ah, mio padre vuole che gli riporto i soldi. Sai, quando uno è malvagio nel cuore, tutti i suoi pensieri sono malvagi. Uh-huh. E il padre non ha potuto andare a aiutarlo, Abramo non ha potuto andare a Sodoma a parlare con Lot, non ha potuto andare, avrebbe frainteso quella moglie posseduta che aveva Lot, avrebbe detto, ah, vieni qui per interesse.
Uh-huh. Sì, sì, sì.
E allora questi fratelli non posso più scrivergli.
È così.
Non posso più dargli amore. Prego solo che un giorno tornino all'ovile. L'ovile che sia mio ovile, che sia di un altro pastore meglio di me, è uguale.
Amen.
Una cosa, non sono geloso, grazie a Dio.
Grazie, Signore.
Ma che almeno vadano a seguire Gesù, che almeno si diano da fare a portare frutto per il Signore che avrà perseverato sino alla fine, sarà salvato. Matteo 24, 13, Signore ci aiuti a perseverare sino alla fine, perché quello sarà il nostro diploma di salvezza, perseverare sino alla fine. Angelina, perché alzi la mano?
Vorrei leggerti questo messaggio arrivato da parte di Emanuele sul soggetto che stiamo discutendo adesso. Dice Emanuele, io non penso che esiste una prova più difficile di un'altra. perché la difficoltà della prova è compensata dalla unzione dello Spirito. Più la situazione è difficile, più l'unzione che Dio ci dà è potente e ci permette di uscire dalle nostre difficoltà. Grazie, Emanuele. Questo è bellissimo. Più difficile la prova, più Dio interviene e ti dà quella forza, la capacità di superare. Quindi non avere paura che io attraverso la tribolazione mentre altri no. Dio dà a ciascuno secondo quello che ha bisogno e quando l'ha bisogno.
Amen.